l'unico grande e vero cold case di Parma, che contiene una serie di delitti mai risolti e dimenticati. Quattro donne ammazzate in un arco di tempo che va dal 1954 al 1967 dallo stesso assassino che non venne mai scoperto. Domenica, Ermina, Elda, Bianca. Molto diverse tra di loro, per età ed estrazione sociale. Avevano una cosa in comune. Si prostituivano in centro e nella prima periferia di Parma. Avevano figli, mariti, famiglie, affetti e per tre di loro una vita non facile. Furono uccise, soffocate o strangolate in una notte di luna piena. Il loro carnefice venne così definito il mostro del plenilunio, uno dei primi serial killer della storia italiana, quando ancora quel termine non esisteva e gli stessi inquirenti non conoscevano cosa si muove nella mente di un assassino seriale. Sono Paola Guatelli e questa puntata del podcast Parma Noir, storia dei delitti dimenticati, è dedicata alle quattro vittime del killer del plenilunio, un assassino seriale che nessuna indagine riuscì mai a smascherare e assicurare alla giustizia. Parte prima. Sono le 8 di mattina di giovedì 5 novembre 1954 quando un contadino, Ermenegildo Bottazzi, fa una macabra scoperta in un fossato di una strada di Mariano, via Cocconi di Mulino Mariano, che oggi si chiama via Angelo Braga. Scorge una cosa abbandonata lì che sembra un manichino. Non crede ai suoi occhi. In mezzo all'erba, riversa sul fianco sinistro, con la faccia schiacciata sulla terra, c'è una donna morta. L'agricoltore si precipita a cercare un telefono per avvisare la polizia. Venite a vedere qui a Mulino Mariano, correte, in un fosso c'è il cadavere di una donna. Il brigadiere della questura Hermes Zappavigna, che diventerà a breve il comandante della mobile e la memoria storica della polizia a Parma, avvisa il dirigente della squadra mobile e, insieme ad alcuni suoi uomini, tra cui i tecnici della polizia scientifica, partono alla volta di Mariano. Intanto si è già formata una folla di curiosi attorno a quel fossato. La voce del ritrovamento del cadavere aveva cominciato a circolare in città. Gli inquirenti si mettono al lavoro, fanno allontanare la gente e gli uomini della polizia scientifica iniziano a scattare foto. La donna indossa un vestitino nero, piuttosto leggero, fermato in vita da una cintura di cuoio. Ha un foulard attorno al collo e dove il vestito è un po' rialzato si intravede la gamba con la giarrettiera che sostiene la calza. Non ha le mutandine e probabilmente, dato che era novembre e c'era freddo, avrà avuto anche un cappotto o un soprabito che però non è mai stato trovato. Durante il sopralluogo non sfugge agli investigatori il segno sull'erba lasciato dalla ruota di un'auto proprio vicino al punto dove si trova il cadavere. Ma anche pochi metri più in là vengono notati altri segni impressi dalla gomma dell'auto. Tracce evidenti che dimostrano che la donna non è morta nel luogo dove è stata ritrovata, ma qualcuno ce l'ha portata dopo il decesso. È il giovane brigadiere Zappavigna a dare una identità a quel corpo. Riconosce nei tratti di quel viso, già noto in questura, una mondana, come si chiamavano a quel tempo le prostitute. È la Minghina. Al secolo, Domenica Rustici, 39 anni, mai schedata dalla buon costume, ma comunque conosciuta negli ambienti della questura. Domenica era nata a Pagazzano di Berceto il 25 settembre 1915 ed era coniugata con Ennio Camisani Calzolari di Rocca Prebalza, piccola frazione del comune di Berceto. Era residente in via Garibaldi. In questo appartamento al civico 37, proprio davanti al Regio, Domenica ci abitava con i due figli, Gianfranco e Fernando, di 14 e 10 anni, che studiavano in città. Il marito, invece, continuava a vivere a Rocca Prebalza con la madre. Qui aveva due fondi di circa 90 biolche, le cui rendite servivano per lui e per la famiglia. Di fatto, Domenica e Ennio erano separati in casa, anzi, in due comuni diversi. Lui che scendeva una, due volte al mese, lei che faceva la sua vita, quel tipo di vita. Tutte le sere, dopo cena, dalle 21 a mezzanotte, passeggiava sul lungo Parma e in piazzale Bottego, in attesa di clienti. Una coppia moderna, diremmo oggi. Di fatto, Ennio era totalmente disinteressato alla vita segreta della moglie, che, appunto, tanto segreta non era. La Salma viene trasportata in medicina legale e viene sottoposta all'autopsia il giorno stesso del ritrovamento. Il dottor Giorgio Vidoni, che effettua l'esame, colloca l'orario della morte tra le 22 e la mezzanotte precedenti. Sul corpo non ci sono segni di violenza di nessun tipo. La donna non è stata violentata. Il decesso, si legge nel referto, è avvenuto per asfissia, per sommersione interna ed occlusione delle vie respiratorie provocate dal contenuto gastrico, così si legge nel referto. Quindi, Domenica è stata soffocata con qualcosa di morbido, tipo un cuscino, tenuto premuto con forza sul volto. Non c'è dubbio. Per gli investigatori si tratta di omicidio. Il giorno dopo viene ritrovata la borsetta della donna in via Budellungo, raccolta da un operaio che stava lavorando in un cantiere. Dentro c'era la carta d'identità e altre cose, un rossetto, dei guanti, delle chiavi, una matita per le labbra, un fazzoletto, che non aggiungono elementi su chi la donna avesse incontrato quella sera. Se non che l'assassino, essendosi disfatto della borsetta, deve aver percorso quella strada lasciandosi alle spalle Mariano per raggiungere magari via Traversetolo o la via Emilia e poi tornare in città. Gli inquirenti sentiranno decine e decine di testimonianze. Chi riferì di aver notato un'auto, chi dice una 500, chi una Topolino, intorno alla mezzanotte, proprio nella zona tra via Budellungo e via Traversetolo. Chi raccontò di aver visto una donna dalle sembianze della Minghina in una trattoria del centro con un uomo rozzo. E soprattutto vennero interpellate numerose prostitute che rilasciarono più versioni di presunti avvistamenti della collega. Ma nessuno di questi racconti si rivelò utile alla ricostruzione delle ultime ore di Domenica. Del caso cominciano ad occuparsene i quotidiani locali, la Gazzetta di Parma e la redazione parmigiana del Resto del Carlino Bologna. Vengono pubblicate alcune foto della 39enne. Ha un bel viso tondo, la fronte spaziosa, occhi chiari con le sopracciglia ben disegnate, capelli corti, mossi, portati all'indietro. È bella, ha l'aspetto di una donna curata e fine. In città non si parla d'altro, anche perché Domenica è una figura che fa discutere. Le sue scelte controcorrente, il suo apparente disinteresse per il giudizio altrui, a partire da quello del marito, la doppia vita che non si preoccupa di nascondere. Ennio Camisani Calzolari viene convocato in questura, è uno dei primi sospettati, ma per quella sera lui ha un alibi granitico. Era a Rocca Prebalza ed è stato visto da diverse persone di quel paesello sperduto in mezzo ai monti. Si aggiunge a questo la testimonianza di suo fratello Alberto, il quale fa mettere a verbale che lui e Ennio sono stati insieme fino alle 22:30, ora in cui è rincasato. Infine, c'è un altro particolare non da poco che allontana il marito di Domenica da qualsiasi sospetto. Ennio non possiede un'auto, ha solo una moto. Un tipo strano, Ennio Camisani Calzolare, sul quale mi devo soffermare perché lo ritroviamo anche più avanti in una posizione e con un destino che lascerà aperti molti interrogativi. Piccoletto, con una pelata che lo faceva sembrare più vecchio della sua età, origini nobili, Camisani Calzolari era un tipo stravagante. Il commissario che lo interrogò lo definì psichicamente tarato. Viveva con la madre e aveva dei comportamenti apparentemente incomprensibili. Per esempio, il giorno del ritrovamento della moglie, un vicino di casa della Rustici e il figlio più grande gli comunicarono che la moglie era ricoverata in ospedale in gravissime condizioni, invitandolo a scendere. Una telefonata fatta perché non volevano scioccarlo. E lui invece cosa fa? Non si sposta da Rocca Prebalza e nemmeno avvisa i suoi parenti di quello che aveva saputo dal figlio. Arriverà a Parma solo il giorno dopo, dopo aver letto la notizia sul giornale. Il suo rapporto con Domenica era, direi, sui generis. Le visite alla moglie e ai figli avvenivano due volte al mese. Le lasciava cibo e denaro per esigenze familiari dalle 23 alle 30.000 lire. Quando Domenica e Ennio si sposarono, le condizioni di Camisani Calzolari erano più floride. La Rustici, che proveniva da una famiglia molto più modesta, aveva trovato in Ennio una certa agiatezza. I primi 10 anni hanno vissuto insieme a Rocca Prebalza. Poi lei ha preso la decisione di trasferirsi a Parma per mandare i figli a scuola in città. O forse per cambiare vita? In città la Minghina inizia a fare quella vita, con un certo successo. Ha moltissimi clienti e nessuna relazione sentimentale. In poco tempo diventa una presenza fissa sui viali del passeggio, dalla zona della stazione, Piazzale Bottego, Ponte Verdi, Viale Mariotti e Viale Toscanini. Si prostituisce nella prima periferia della città, ma qualche volta porta i clienti in casa o in albergo. L'attività le frutta bene, anzi molto bene. Nel giro di 2 anni arriva a racimolare i soldi per acquistare l'appartamento in via Garibaldi, pagandolo 2 milioni di lire. Messi insieme, non certo con le paghette mensili di Ennio. Domenica è una donna bella, volitiva, benestante, indipendente, che riesce a mantenere sé e i suoi figli con un lavoro che sembra venga fatto non per necessità, ma per passione e, a quanto pare, infischiandosene dei giudizi della gente. Una bocca di rosa per scomodare De André, che inevitabilmente arriva ad attirarsi le gelosie delle colleghe. Dal registro delle peripatetiche, Ida, Dirce, Carolina, Luciana, come si legge nei verbali della polizia, vengono convocati in questura e, sentite dal maresciallo Zappavigna, danno un giudizio unanime, durissimo, verso Domenica, che avevano ribattezzato in maniera sprezzante la Montanara. Non concepivano il fatto che una donna sposata e benestante facesse la loro vita. Il concetto era questo: non possiamo sopportare che una, con le sue possibilità, cose che noi non ci sogniamo neanche, ci venga a rubare il mestiere. Ma la Montanara non veniva per niente toccata da quel livore che serpeggiava sui viali della città notturna proibita. Anzi, era interessata alla sua clientela, che aumentava di giorno in giorno. Tra i vari uomini che la frequentavano c'erano imprenditori, commercianti, impiegati, professionisti, medici e avvocati, anche un viceprefetto. Persone benestanti, come quello che le regalò un orologio d'oro che portava sempre al polso e che faceva morire di invidia le colleghe. Il funerale di Domenica Rustici fu celebrato il 10 novembre nella cappella mortuaria dell'ospedale Maggiore, sotto una pioggia fitta e insistente, come scrisse il cronista della Gazzetta di Parma, che annotò i pochissimi presenti: i genitori, il marito Ennio, i due figli, il cognato e qualche persona amica di famiglia, oltre al sacerdote. In una giornata plumbea si concluse la parabola terrena dell'esuberante Minghina, mentre le indagini sulla sua morte, pur proseguendo a pieno ritmo, non riuscivano ad imboccare la strada giusta per risolvere il giallo. Una delle testimonianze più credibili fu quella di un parmigiano titolare di un'osteria di via Argini che stava tornando da una battuta di caccia con due amici. Dichiarò di avere notato quella sera intorno alle 23 in Viale Rustici una Fiat 1100 modello nuovo targata Parma ferma al lato della strada. All'interno, adagiata allo schienale, rigida, con il capo rivolto all'indietro, vide distintamente, lui non guidava mentre i due amici si trovavano sui sedili anteriori intenti a parlare, una donna vestita di scuro, dai capelli neri, come se fosse morta. Gli investigatori presero molto sul serio questo avvistamento, convocarono l'autista del bus che quella sera fece il tragitto, il bigliettaio. Il primo ricordava una 500 ferma, il secondo la 1100. Alla fine non vennero trovati riscontri. Resta il fatto che fosse assai probabile che Domenica si trovasse su quell'auto e già senza vita. Aprile 1955, le 6 di mattina del Venerdì Santo. Sono passati 5 mesi dal ritrovamento di Domenica Rustici, quando sul greto del torrente Baganza, in via Montanara, alla periferia sud della città, viene rinvenuto il cadavere di una donna. Sembra la fotocopia del caso Rustici. Un contadino, Ermenegildo Silvestri, avverte la polizia: correte, c'è una donna morta sull'argine del Baganza. Così descrisse la scena il cronista sulla Gazzetta di Parma, che non si firmò, ma era una consuetudine, non si firmava mai nessuno all'epoca. L'alba di ieri sembrava essere tolta da una sequenza di Duvivier o di Carnet. Era plumbea, grigia, fredda. Sapeva di pioggia e di nebbia. Il Baganza rifletteva il cielo basso nella poca acqua quasi stagnante, chiusa tra le rive. A quell'ora, nella zona, c'è poca animazione. Regna un silenzio che è rotto dall'abbaiare di qualche cane randagio e dall'eco lontana dei camion. La prima luce sembrava illividire i volumi dei rustici e all'orizzonte i profili delle case di Parma. In mezzo a tanto silenzio c'era il corpo irrigidito di una donna morta, una giovane donna con parte del viso premuto nell'erba, resa fredda dalla prima rugiada. Un corpo che faceva pena perché era terribilmente solo. È ancora il brigadiere Zappavigna a riconoscerla dal libro delle peripatetiche che si trova in questura e che lui ha stampato nella sua formidabile memoria. È Ermina Mori, nata a Mezzani Inferiore il 18 aprile 1923, soprannominata Mina o Cicci. Ha 32 anni quindi e la sua storia è completamente diversa da quella della Minghina. Il giornale, e oggi sarebbe impossibile scrivere una cosa così, titola l'articolone sul ritratto della vittima con queste parole: la desolante vita di Ermina, figlia di una suicida e amica di tutti. Effettivamente la situazione della sua famiglia era terribile, una sorta di brutti sporchi e cattivi come i personaggi del film di scuola, dove la piccola Ermina ne vede di tutti i colori, abusi, promiscuità, indifferenza. Fino a quando la madre, Ida Capelli, soprannominata in paese Idon la stria, Idona la strega, muore dopo aver ingerito mezzo litro di candeggina. E il padre, detto Fasolin, alcolizzato, dopo essere stato ricoverato per qualche tempo in manicomio, praticamente sparisce e va a vivere con un'altra donna nel Reggiano. Ermina cresce in questo contesto e l'unica salvezza può essere la fuga da Mezzani. Finita la guerra, si trasferisce a Parma. Comincia a lavorare andando a servizio da qualche famiglia, cosa che era molto frequente all'epoca. Ma la cosa non dura, così si mette a lavorare prima in un albergo e poi in un'osteria, senza fortuna. Il suo sembra un destino segnato che la porta dritta sulla strada. Il cadavere si trova proprio sotto l'argine, in un punto di via Montanara che dista quasi un chilometro dalla città. È appoggiato su un fianco, con il braccio destro sotto il corpo e quello sinistro su un fianco. Indossa un cappotto nero, logoro, calze di lana pesanti. Poco distante ci sono le mutandine e la borsetta. Sotto la guancia destra vengono notate le ceneri di un piccolo fuoco, probabilmente acceso durante la notte. Sul terreno non c'è nessun segno di pneumatici. Ermina è stata uccisa lì, sull'argine. Sul viso e sulle labbra ha delle escoriazioni. Tutta la parte destra della faccia è livida e cosparsa di terriccio misto a frammenti di legno carbonizzato. Mina ha cercato disperatamente di liberarsi dalla presa violenta del suo assassino che le ha premuto il volto sul terreno fino a ucciderla. Il dottor Giorgio Vidoni, lo stesso dell'autopsia a Domenica Rustici, conclude che la morte della Mori è avvenuta tra le 23 e la mezzanotte del 7 aprile, circa 8-10 ore prima del ritrovamento, ed è stata causata da asfissia meccanica da soffocamento. Non è stata violentata, non ha avuto rapporti sessuali recenti, ma sul corpo ci sono diverse lesioni che evidenziano che Ermina ha lottato con l'assassino. Gli investigatori collegano i due omicidi. Le analogie sono tante, la modalità identica. Sono convinti che la mano sia la stessa e sia quella di un orco, un sadico, un pazzo, un maniaco, un mostro. Così veniva chiamato allora. Non si parla ancora di assassino seriale. Il termine serial killer verrà coniato negli anni 70 da due agenti speciali dell'FBI, Robert Ressler e John Douglas, i primi a studiare il fenomeno dell'omicidio seriale e a risolvere il caso di una serie di delitti a New York collegati tra loro. Il mostro di Parma, e questo è un particolare che suggestiona i cronisti, che colpì in una lotte di luna piena, viene associato alla figura del licantropo, l'uomo che, secondo la leggenda, durante il plenilunio si trasforma in un lupo mannaro capace di crudeltà indicibili. Leggo dalla Gazzetta. Fra gli specialisti in malattie mentali, pubblicato l'11 aprile 55, c'è chi ritiene che un bruto sessuale subisce l'influsso delle fasi lunari e precisamente che le crisi coincidano con il giorno in cui si ha la luna piena. Le indagini della Mobili partono dalle frequentazioni di Ermina, dalle persone che aveva incontrato quella sera del 7 aprile, colleghe e clienti. Intanto si rendono conto immediatamente che la 32enne viveva in condizioni di miseria quasi totale. Già il corpo, lo aveva evidenziato l'autopsia, era quello di una persona denutrita. Viveva in una specie di tugurio in Viareggio, dalle parti del poligono di tiro, con un telo di sacco come porta e il terreno ricoperto di stracci. Pochissime povere cose. Non una casa, scrive il cronista, ma una tana. Le condizioni di Mina erano tremende, ma in quegli anni Parma era ancora in una fase di grossa crisi economica. Come spiega il giornalista Lorenzo Sartorio, esperto di storia locale e profondo conoscitore della Parma di una volta.
Innanzitutto la nostra città, i parmigiani, si leccavano ancora le ferite della guerra. In centro storico, nel cuore di Parma, molte case presentavano i segni dei bombardamenti degli anglo-americani, quindi la situazione economica era quello che era, direi abbastanza, molto precaria, e le soluzioni abitative erano ancora per molti meno abbienti in tigranair, nei solai, addirittura nelle cantine. I bottegai erano diventati professori di calligrafia a forza di segnare sul libretto dei crediti, perché la gente non aveva i soldi per poter pagare. Insomma, un altro mondo.
Ermina si prostituiva in strada, spesso per poche lire o per farsi pagare un pasto caldo. Le sue condizioni di vita erano davvero precarie. Poi, la sua natura introversa, il carattere chiuso, respingente, non l'aiutavano nella carriera che aveva intrapreso. Lo spiegarono alcune lucciole in questura, dicendo inoltre che cercavano di sostenerla come potevano. Alla Mina, diversamente dalla Montanara, volevano bene e provavano per lei molta compassione. Sono sempre loro a raccontare alla polizia cosa fece Ermina quella sera. Dalle 21:30 circa era insieme ad altre colleghe, Elide, Maria e una certa Bianca Miodini, in via Collegio dei Nobili. E poi, fino alla mezzanotte, in piazzale Corte d'Appello, angolo via Cavestro, con due uomini che furono puntualmente convocati in questura, ma poi scagionati perché avevano un alibi nell'ora presunta della morte di Ermina. Le ultime ore della 32enne, trascorse tra via Farini, la piazzetta dove si trova il tribunale e piazzale delle Orsoline, vengono scandagliate e ricostruite grazie a numerose testimonianze. Questa parte del centro era una delle più frequentate dalle lucciole. Poi, come abbiamo visto nel caso di Domenica Rustici, c'era come zona battuta quella tra la stazione e il Lungo Parma. Ancora in centro, le sex worker, come si chiamano oggi, battevano attorno ai borghi San Silvestro, via Sauro e poi in Oltretorrente. Eppure c'erano le case di tolleranza anche in città. La clientela era vastissima, comprendente ogni ceto sociale e ogni età, dai ragazzi agli adulti, padri e talvolta nonni di famiglia. C'erano i bordelli di lusso e quelli per tutte le tasche. Venivano osservate norme di igiene e all'ingresso c'erano i prezzi indicativi dei vari servizi. Negli anni di Domenica e Ermina in città ne esistevano tanti, saranno chiusi poi nel 58 dalla legge Merlin. Ma perché, come tutte le altre colleghe schedate nel libro delle peripatetiche, sceglievano la strada? Perché preferivano senz'altro lavorare nella clandestinità. Nessuno le avrebbe riconosciute e non erano così in mostra ai loro concittadini. Spiega ancora Lorenzo Sartorio.
Le case di tolleranza parmigiane, che ospitavano prostitute non certamente di Parma, ma di fuori Parma, per motivi ovvi, perché la parmigiana non andava certamente in una casa di tolleranza della propria città. E poi ogni 15 giorni le prostitute si cambiavano, arrivava la famosa quindicina. Ma quali erano le principali case di tolleranza parmigiane? E secondo gli amarcordi, chi li ha frequentati, i bordelli parmigiani, parmigiano casé, erano dislocati in centro storico, in Borgo San Silvestro, Via Dalmazia, Borgovalla, Piazzale Santa Polonia e Borgo La Morta, zona di Borgo Giacomo Tomasini, quest'ultimo assai proletario. Ma esistevano bordelli di lusso come il Paradisino, la Casa di Tolleranza ubicata negli anni 30 in Borgo Garimberti, dove l'elegante giardino era impreziosito da una peschiera, mentre il più famoso era in Borgo Tasso, frequentato da molti studenti, molti dei quali di medicina, che proprio in questo bordello, a questo bordello dedicarono un inno: Borgo Tasso, tu sei la mia patria, sei la strada che porta il casino, gli studenti hanno sempre 20 anni, eccetera, eccetera, eccetera.
Tornando ad Ermina, gli inquirenti arrivano alla conclusione che scompare da Piazzale Corte d'Appello tra le 23 e la mezzanotte. In questo lasso di tempo qualcuno la carica e la porta sul Baganza. Intanto il brigadiere Zappavigna viene a sapere che una prostituta che si chiama Luciana aveva raccontato ad un'altra collega di nome Margherita del suo incontro con un cliente strano dal comportamento anormale che l'aveva seriamente turbata. E anche Margherita si lascia scappare che anche lei aveva avuto una brutta impressione da un cliente mai visto prima, che dopo un rapporto sessuale si era intrattenuto a parlare dei delitti delle prostitute. A proposito dell'assassino, le disse che era senz'altro un paranoico e come tale un soggetto che avrebbe commesso il delitto inconsciamente, ma con molta astuzia. Poi, di scatto, aveva chiuso la conversazione facendo scendere bruscamente la donna dall'auto. Margherita rimase senz'altro scossa da quell'incontro. Dalla descrizione fatta da lei e da Dirce, un'altra mondana che aveva avuto quell'uomo come cliente, i poliziotti risalgono alla sua identità. Si tratta di un medico di Noceto, G.M., sulla Trentina. Non venne mai rivelato il nome completo. Fu interrogato dagli inquirenti, ai quali confessò di essere passato la sera del 7 aprile da Piazzale Corte d'Appello a bordo della sua Fiat 500, targata Parma, proprio quando Ermina stava passeggiando da sola. Però venne lasciato andare. A suo carico, si chiuse così il verbale, non sono emersi elementi incriminanti. Ma la figura del dottore nocetano ritornerà più volte nei discorsi e nelle deposizioni delle prostitute che lo avevano come cliente abituale o occasionale. I suoi comportamenti, il fatto che parlasse da tecnico sul mostro paranoico, la descrizione di certi approcci o scene strane durante i rapporti si ritrovano in più episodi raccontati dalle donne. Nel piccolo mondo delle sex worker parmigiane cresce di giorno in giorno la paura del maniaco. Le ragazze parlano spesso tra di loro, si confrontano, si danno alcune regole per difendersi, come per esempio annotare le targhe delle auto su cui vengono rimorchiate. Continuano a vendersi nelle strade del centro, ma sono terrorizzate. Sono Paola Guatelli. Si conclude questa prima parte della puntata dedicata alle 4 vittime del killer del Plenilunio, un assassino seriale che nessuna indagine riuscì mai a smascherare e ad assicurare alla giustizia. La supervisione tecnica e musicale è di Simonetta Collini.